Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Music makes me happy.
Benvenuti alla nuova puntata di Sad Music Makes Me Happy. Sono Matteo e con me c'è Gianluca. Questo è il nostro nuovo programma. Parleremo di musica un po' sconosciuta ai più, diciamo, e in particolare di musica che parla di argomenti molto sensibili che a volte risultano dei tabù, soprattutto in radio, ma anche parlandone tranquillamente. E, in particolare oggi vorremmo parlare dei Neutral Milk Hotel. Sono un gruppo abbastanza vecchio, perché sono stati fondati nell'89 da un personaggio, cantante, leader molto importante nella scena musicale, che è Jeff Mangum.
Jeff Mangum è un personaggio molto particolare nella scena musicale, infatti della sua vita si sa davvero poco. Innanzitutto diciamo che adesso ha 46 anni ed è originario della Louisiana, entra nel panorama musicale fin dalla sua adolescenza. Fonda infatti negli anni 80, più o meno a 20 anni, il suo primo collettivo, gli Elephant Six, la cui musica si basava molto sugli strascichi della
psichedelia degli anni 60. Ha fatto un tour negli Stati Uniti in cui girava da solo e collaborava con artisti di strada, amici, in cui registrava solo sul suo recorder a quattro tracce. Infatti c'è un grande utilizzo di tape loop e comunque ritagli fatti con appunto le audiocassette. Sperimentava tantissimo nell'epoca e intanto si sente anche nei primi album. Si sente molto l'influenza anche dei suoi primi inizi.
Togliamo un po' di cronologia giusto per inquadrare questo gruppo nel panorama musicale. Il primo album, abbiamo detto che loro vengono fondati nell'89, il primo album esce nel 94, On Every Island, di cui parleremo più avanti, ma l'album che li ha resi più famosi, quello più apprezzato, è sicuramente il secondo album, The Aeroplane Over the Sea, uscito nel 98 per la Merge Records. È registrato a Denver, è un album che ha segnato la storia della musica, ha influenzato moltissimi gruppi, tanto che nel panorama musicale dell'epoca Pitchfork l'ha inserito in una posizione molto alta, intorno alla 20, dei 100 album più influenti degli anni 90, addirittura si posiziona più in alto di In Utero di Nirvana.
Sì, è un album molto importante su cui lavora almeno per 3 anni, perché è un album che lui dedica principalmente alla figura di Anna Frank. E infatti ancora prima dell'uscita del primo album On Every Island, Jeff legge il libro e ne rimane talmente incantato da decidere successivamente di dedicare proprio tutto l'album che avrebbe poi registrato ad Anna. Ascoltiamo il primo pezzo che dedica totalmente a lei, che è In the Aeroplane Over the Sea.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see.
Indiero Primo Verde Sì, terza traccia dell'album omonimo di Neutral Milk Hotel. In questa canzone Jeff fa un grande paragone tra lui e Anna. Infatti molto prima iniziare a lavorare su questo album, lui inizia a leggere il diario di Anna Frank e ne rimane totalmente colpito, tanto appunto da rimanere per giorni e giorni a studiare. Lui in alcune interviste dice anche a piangere pensando alla situazione di Anna, a quello che ha dovuto passare nella sua vita, nel suo isolamento, nella sua fuga, e finché non è stata una relazione quasi abbastanza particolare, molto profonda.
Sì, lui ha una completa ammirazione per il personaggio di Anna, tant'è che ne risulta quasi più che innamorato, ma impersonificato con lei. Tant'è che inizia a mettere in discussione la propria identità. Poi vabbè, noi sapremo che lui ha comunque molti problemi personali, sia di dipendenza da droga che comunque di depersonalizzazione, e questo amplifica sempre di più la cosa. In particolare vediamo che in questo brano Anna viene vista come la salvezza, come quasi una figura religiosa, tant'è che la identifica con Gesù. Nella canzone fa riferimento anche al fatto che lui voglia essere accettato da Anna e che ha paura di non essere accettato da lei, tant'è che a un certo punto dice di voler condividere la sua musica alle persone come se fosse una Bibbia la sua musica.
Se fosse un mezzo, una via per la salvezza, un po' come lui interpreta la figura di Anna, che per lui è un faro nella notte, se possiamo dire, a cui lui aspira,
vuole essere come lei.
Nonostante la sua gioventù e la gioventù di Anna fossero molto diverse, siano state molto diverse, lui cerca di prenderla come modello perché lui la vede come una figura di salvezza.
È totalmente identificato con lei, che nella frase finale dice appunto: non riesco a credere quanto sia strano non essere nessuno.
Proprio perché si trova identificato con lei. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra traccia del primo album, Two-Headed Boy.
Christmas trees in the snow, and I will take you and leave you alone, watching spirals of white softly flow over your eyelids, and all you did will wait until the point when
Headed Boy. In questa canzone Jeff ci parla di, ci racconta una situazione particolare, una vita molto particolare di due gemelli siamesi nati con il corpo in comune ma con due teste separate, quindi due teste perfettamente funzionanti, pensanti, due persone diverse ma con il corpo in comune. questi due gemelli, cioè lui, sono visti da lui come l'impersonificazione tra se stesso e Anna, per la forte relazione che li legava e per il forte legame che secondo lui c'è, si è instaurato tra lui stesso e tra Anna. Infatti il
la storia parla appunto di questi due gemelli che vengono esibiti come fenomeni da baraccone all'interno del circo e successivamente però vengono divisi da un'operazione chirurgica, però questa operazione purtroppo porterà alla morte di uno dei due, e il restante sopravvissuto, non riuscendo più a vivere senza l'altro, cercherà in ogni modo di trovare la morte per appunto ricongiungersi con il fratello defunto. E questo è il paragone che appunto porta Jeff a impersonificare se stesso e Anna nei due gemelli. Essendo Anna morta ed essendo lei l'unica che può capirlo, lui si sente come il gemello sopravvissuto, isolato dal mondo e senza l'unica persona che lo completa.
Esatto, questa canzone riprende in modo molto forte l'allegoria presente in Diario Piano Verde, sì, del legame tra lui e Anna. Proprio perché questa forte relazione non può essere ripristinata come quella dei gemelli, perché Anna è vissuta molto tempo prima di lui. E nonostante questo, Anna è vista come la salvezza, così come il ricongiungimento dei due gemelli solo nella morte è visto come la salvezza per il gemello sopravvissuto.
Sì, un'altra visione è che questo isolamento sia in realtà l'isolamento provato da Anna durante il periodo che ha passato a nascondersi dai nazisti, però può anche essere lo stesso isolamento provato da Jeff, dal leader, durante il suo successo, perché appunto lui non voleva diventare famoso, non era il suo scopo, lui voleva solo portare la propria musica in giro.
Esatto, se possibile l'essere sotto i riflettori per Jeff è una cosa che lo spinge ancora di più verso il chiudersi in se stesso.
Sì, infatti questo poi è alla fine il motivo principale per cui si sono sciolti e per cui lui poi ha scritto anche una lettera in cui, diciamo, si scusa con
sì,
i fan.
Cerca di spiegare la situazione, perché oltre alla depressione in cui era caduto a causa del grande successo che stava vivendo lui con il suo gruppo, tutto questo successo gli ha portato una forte malattia, ha portato un crollo nervoso, a un crollo del... anche fisico, si è ammalato profondamente per 2 anni e di conseguenza il gruppo si è sciolto, ognuno ha intrapreso una carriera solista.
Sì, i suoi testi, diciamo, sono molto allegorici, magari parla di qualcosa ma in realtà parla di tutt'altro, come una canzone che ascolteremo adesso, che è appunto Communist Daughter, la 7ª traccia dell'album. Questa era la 7ª traccia dell'album, appunto Communist Daughter. La canzone fa sia riferimento ad una ragazza che viene spesso condivisa con altre persone. E anche un'altra chiave di lettura è appunto che faccia riferimento alla Polonia. La Polonia, infatti, durante il 30, nel 39, durante l'invasione, era vista come la figlia del comunismo. E appunto c'è questa doppia interpretazione. Infatti, il riferimento alla guerra si sente molto all'inizio del brano. Infatti, ci sono degli effetti sonori di bombe.
Sembra di stare in mezzo a un campo di battaglia, bombe che esplodono, sirene antiaeree.
Sì, ma in particolare la chiave di lettura che vuole dare Jeff è appunto su questa ragazza e sul fatto che ci sia un grande contrasto tra intimità, sensualità della ragazza e dell'adolescenza e appunto la durezza del mondo in cui vive e si trova ad affrontare tutto questo da sola. Fa anche dei riferimenti alla droga, che sappiamo è un suo grande punto.
Il leitmotiv dei suoi album.
Sì, fa riferimento alle foglie di cocaina, che non solo sono la sua più grande dipendenza, ma è anche la stessa cocaina che veniva utilizzata dai nazisti per caricare, diciamo, i giovani soldati durante l'invasione in Polonia.
Dato, a proposito di questa sua dipendenza dalle droghe, bene o male tutte, possiamo dirlo,
acidi, sì.
Introduciamo il primo disco, On Every Island, in cui Jeff ha lavorato praticamente da solo, da molto tempo, prima della sua stampa, pubblicazione. Il disco è uscito nel 94, ma lui erano anni che ci lavorava da solo, sotto un altro pseudonimo, Milk. Le canzoni di questo album trattano temi molto personali per Jeff, come andremo a sentire più avanti. Sono tutte legate dalla sua situazione con la depressione, con l'isolamento, la sua relazione con la droga, la sua dipendenza, che va a attaccare ogni tipo di relazione con le altre persone.
Sì, tant'è che alla fine lo porta ad un totale senso di disperazione
e di impotenza verso la vita in generale, il non riuscire a fare niente per gli altri, per se stesso, e il dover cercare una via di fuga da questa dipendenza, perché non riesce più a avere relazioni normali con gli altri.
Sì, sì, è totalmente escluso sia dalla sua vita che da quella degli altri.
Adesso andiamo a un'altra canzone del primo album, questa volta, che tratta proprio della dipendenza di Jeff, Gardened, Leave Me Alone. Leave Me Alone è una doppia traccia, come si può sentire bene dal cambio ritmo che c'è dopo la prima strofa. È divisa in due parti, anche se in realtà parla dello stesso argomento da due prospettive diverse. All'inizio in Gardened si parla della
dipendenza.
Letteralmente si parla di un episodio della vita della band. Infatti si parla di questo Gardened che li spiava da un cespuglio mentre loro provavano in un garage, probabilmente in una saletta prove, e che li spia mentre loro suonano, e dopo qualche volta Jeff lo invita a partecipare alle loro prove, ad ascoltare, e questa persona inizia a diventare loro amico, a conoscerli, e inizia, abbiamo detto che c'è legame con la droga, inizia a rifornirli di stupefacenti di qualsiasi tipo. Infatti Gardened richiama un po' il modo di chiamare il fattone in America, il pothead.
Sì, Gardened alla fine è il suo spacciatore, lo spacciatore di Jeff. E appunto dice: Gardened knows my name, conosce il mio nome, siamo amici. Ed è appunto il fatto che lui continui a ricadere nella sua dipendenza senza...
Nonostante quello che dice nella seconda parte di questa traccia, Leave Me Alone,
in cui lui lotta contro se stesso, esatto, identifica la droga con appunto questa ragazza a cui dice di lasciarlo stare, una ragazza che non vuole nemmeno più baciare. E nella strofa finale spiega appunto come lui
cerchi di trovare un modo, una via d'uscita da questa dipendenza, cercando di farsi forza, provando a cercare modi per aiutare gli altri in modo da vedere il progresso negli altri e cercare di vederlo su se stesso.
Che poi non ci riesce, perché comunque, però il fatto di aiutare gli altri lo rende...
Gli dà forza.
Sì, gli dà forza, lo rende quasi utile.
Lui si vede come importante per qualcuno, visto quello che avevamo detto prima, che lui si vede come impotente, come una persona senza alcuna influenza nella vita degli altri, cercando di aiutarli nella loro dipendenza della droga, nonostante lui non riesca a uscirne. Lui si vede che fa qualcosa di positivo.
Sì, diciamo che nella sua vita, la sua vita comunque è costellata di fatti e situazioni che comunque non sono del tutto positivi. Il tentato suicidio della sua ragazza, la dipendenza dalle droghe,
la depressione, l'isolamento di cui abbiamo parlato ampiamente lo portano a vedersi allo specchio come una persona che non ha... inutile, possiamo dire, una persona che non vale niente. Lui si vede in modo molto negativo.
Il fatto è strano perché comunque per i fan lui è mitizzato, è visto quasi come un messia, e durante la reunion
la reunion era come se alcuni commenti su internet dicevano che era come se Salinger pubblicasse un nuovo libro.
Sì, il suo ritorno, rivederlo sul palco per alcuni è stato proprio come
uno shock.
Sì, vederlo in carne ed ossa. Lui non poteva essere una persona vera, ma era un fantasma,
un'entità sovrannaturale quasi.
Sì, sì.
Tanto che in relazione al suo album su Anna Frank sembra che sia stata messa in giro una voce su internet che lo vede come un cacciatore di nazisti che viaggia nel tempo, quindi una figura molto mitizzata.
Sì, sì, però dicevamo, la sua vita comunque è stata quasi una tragedia.
Esatto.
E soprattutto il primo album parla tantissimo della sua vita perché è proprio personale. C'è una canzone che vi faremo ascoltare adesso che è Three Peaches.
So I go run your lips across your fingers till you find some scent of yourself that you can hold up high to remind yourself. Happy or hey,
abbiamo detto che la vita di Jeff è costellata da eventi negativi, eventi che lo colpiscono molto nel profondo, e infatti in questa canzone, Three Peaches, lui parla del tentato suicidio della sua ragazza durante una festa. La sua ragazza viene trovata in bagno, nella vasca con i polsi tagliati, perché anche lei, come Jeff, si trova in depressione, in un senso molto profondo di isolamento, e non riesce a uscirne, tanto che da altre notizie si sa che alla fine si è riuscita a suicidarsi nel 2005.
Sì, per Jeff questo evento è drammatico, perché comunque più volte lui ha dichiarato che appunto questa ragazza, di cui non fa mai il nome, non si sa chi sia, è stata l'unica persona per cui lui abbia mai provato dei sentimenti, dopo Anna. Però vabbè, Anna era comunque un personaggio. Nella prima strofa Jeff dice che sembra quasi positivo, perché dice che
è contento che lei sia stata trovata ancora viva.
Sì,
però è una nota stonata in quest'album, che è costellato appunto da racconti di situazioni negative della sua vita.
Sì, infatti racconta che noi dobbiamo realizzare che la nostra vita sia meravigliosa in realtà, e che appunto c'è però questo piccolo termine alla fine della canzone che riporta comunque alla sua visione positiva, negativa della vita, ed parla di vacanze. E queste vacanze in realtà sono un'allegoria che riportano appunto alla morte.
Lui parla di vacanze, ma in realtà nella canzone dice che la sua ragazza è stata trovata in bagno mentre si incideva disegni festivi sulla sua carne. Quindi le vacanze in realtà non sono qualcosa di positivo, come vuole farci intendere da un'interpretazione letterale del testo, ma in realtà le vacanze sono un punto di arrivo,
il periodo in cui tutti si riposano.
Il periodo in cui tutti si riposano, che è parallelo, è sempre quello della morte, in cui noi ci riposiamo dalle fatiche della vita.
Sì. E appunto c'è questa cosa che poi dice: non stai sognando. Non stai sognando, guarda che sei viva. Ed è appunto il suo stupore nel ritrovarla ancora viva, che non solo lui comunque si stupisce, ma proprio tutte le persone che l'hanno trovata. E però il suo stupore e la sua felicità che lei sia viva non è del tutto positivo, perché in realtà è più una felicità, nel senso: sono felice che tu sia viva, perché così non sono da solo a soffrire.
Dato la sensazione di non essere stato abbandonato nel suo isolamento, la sensazione di essere da soli ma in due, e quindi con un carico di tristezza.
Dividere la gravità.
Esatto, per poterla sopportare meglio in qualche modo.
Questo gruppo comunque ha avuto tantissime influenze nella musica, ha influenzato tantissimi gruppi, tra cui gli Arcade Fire.
Esatto, è un gruppo che tra l'altro firma con la Merge Records, la casa che ha pubblicato i dischi di Neutral Milk Hotel, solo per essere accostati al nome, al titolo di The Aeroplane Over the Sea e al nome di Jeff Mangum.
Sì. Altri gruppi artisti sono i Franz Ferdinand, anche lo stesso Bon Iver è stato molto influenzato da Jeff, e altri gruppi, i Bright Eyes, i The Decemberist,
e soprattutto gli Animal Collective, che consiglierei di ascoltare nel caso in cui non si conoscessero ancora, sono tutti molto pesantemente influenzati dalla musica dei Neutral Milk Hotel.
Sì. Cioè, nonostante comunque solo due album, e ormai sono sciolti da
10 anni, quasi 17, 16, 17 anni, nonostante la reunion tour del 2014.
Sì, che è stato solo un ritorno sulla scena, perché appunto Jeff veniva continuamente fermato da fan che richiedevano questo ritorno.
Jeff comunque continua a produrre musica, ma lo fa per conto suo. Lui non produce qualcosa per far ascoltare agli altri, ma per liberarsi la mente, perché lui ha troppe cose in testa e dice che si registra perché vuole sgomberare la sua mente, un modo per scappare dalla realtà. Sì, anche quello.
Sì, lo diceva appunto anche nello stesso In the Aeroplane Over the Sea, diceva che le sue registrazioni in realtà erano 2 minuti di musica e 10 minuti di lui che urlava nel microfono, faceva cose, suoni o altre cose, giusto appunto per liberarsi. Volevamo lasciarvi con un'ultima canzone, The King of Carrot Flowers, che ci vediamo alla prossima puntata.
Da 2 settimane su Radio Statale, sempre alle 15, e vi lasciamo con Books Killed the Radio Star. Alla prossima.
Ciao.